Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Dio non è necessario. La creazione dell'universo può essere spiegata senza il suo intervento, visto che le ultime scoperte scientifiche hanno dimostrato che esistono alternative all'idea che tutto sia nato dalla mano divina. Lo sostiene lo scienziato britannico Stephen Hawking nel suo nuovo libro. Il progetto grandioso, di cui il Times ha pubblicato ieri alcuni brani e che uscirà giovedì prossimo. Stephen Hawking è un matematico e astrofisico britannico fra i più importanti e conosciuti al mondo. Pur essendo condannato all'immobilità dall'atrofia muscolare progressiva, ha occupato la cattedra di matematica all'Università di Cambridge, la stessa che fu di Isaac Newton, per 30 anni, dal 79 all'anno scorso, ed è noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, oggi fra i cosmologi più autorevoli. Abbiamo in linea il professor Paolo De Bernardis, cosmologo, docente di astrofisica all'Università La Sapienza, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
Buongiorno.
Allora, quello di un universo autonomo è un pensiero pare abbastanza condiviso da moltissimi membri della comunità scientifica mondiale, ma facciamo, come dire, un passo indietro. Cosa sappiamo davvero dell'origine dell'universo?
Beh, guardi, negli ultimi 20 anni ci sono stati progressi incredibili sulla nostra conoscenza delle prime fasi dell'evoluzione dell'universo. E sia con osservazioni sia con teorie si è arrivati a descrivere momenti molto vicini al cosiddetto Big Bang. Si è riusciti a osservare come era fatto l'universo proprio raccogliendo luce che proviene da allora, circa 300.000 anni dopo il Big Bang, cioè circa 14 miliardi di anni fa. E questo è il più lontano che siamo riusciti a osservare da noi e quindi il più vicino a quel Big Bang che pensiamo sia accaduto. Perché allora crediamo che ci sia stato un Big Bang nonostante non l'abbiamo visto? Lo crediamo perché possiamo estrapolare usando le leggi fisiche e le osservazioni parziali che abbiamo. Però sono delle estrapolazioni e quindi non ci consentono di arrivare molto lontano dalle osservazioni che sono state fatte. E devo dire sinceramente che nonostante la grande attività fatta dai fisici teorici e sperimentali, una teoria universalmente accettata del Big Bang noi non ce l'abbiamo ancora.
Bisogna insomma alzare un po' le mani.
Beh, bisogna lavorare con grande umiltà, cioè noi possiamo fare delle cose bellissime ma limitate, dobbiamo essere consci delle nostre limitazioni e dobbiamo lavorare per ridurre le limitazioni e arrivare a capire sempre di più.
Insomma, Hawking si è spinto un po' troppo in là?
No, io non ho letto il libro di Hawking.
Nessuno ancora, infatti lo precisiamo.
Non vorrei farmi fuorviare da anticipazioni o cose del genere. Io credo che Hawking sia un grandissimo fisico teorico e credo che però qui ci stiamo muovendo su un terreno un po' diverso, cioè una cosa è il metodo scientifico, una cosa è la filosofia, una cosa è la fede.
Possono dialogare?
Possono certamente dialogare, ma lavorano con metodi e livelli diversi. Quindi non, niente di male, anzi è molto bello il dialogo tra scienza e fede, però sono due cose diverse. Io odio chi cerca di dimostrare la fede con la scienza, ad esempio. Non sono due cose, la fede non è dimostrabile, è fede e così via, ecco.
Abbiamo in linea Don Ferruccio Ceragioli, laureato in fisica, docente di teologia fondamentale alla Facoltà Teologica di Torino. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
È d'accordo qua che fede e scienza viaggiano in parallelo?
Ma diciamo che sono d'accordo nel fatto che abbiano ciascuno un'autonomia profonda e, come diceva il professor De Bernardis, la fede non è dimostrabile con la scienza e potremmo dire anche viceversa, tenendo conto della provocazione di Hawking, che neanche l'inesistenza di Dio è dimostrabile con la scienza. Ciò detto, il parallelo credo che abbia dei punti d'incontro che possono essere significativi e arricchenti per entrambi gli ambiti di competenza, sia della scienza sia della fede, o più precisamente, diciamo, della teologia, ecco.
De Bernardis, insomma, uno scienziato può prescindere dalla variabile Dio, pare che Hawking non lo fa.
Ma guardi, uno scienziato fa le sue scelte di vita e può benissimo lavorare nella scienza non usando Dio o la fede in Dio. Direi che ci sono altri scienziati invece che trovano un completamento della loro fede con la scienza o viceversa un completamento della loro scienza con la fede, e tutti questi modi di vivere per me sono benissimo capibili e hanno tutta la possibilità di coesistere.
Lei è d'accordo con il filosofo Giovanni Reale, che dice che Hawking sbaglia perché applica categorie finite all'infinito, dunque ci sarebbe una sorta di errore di metodo?
Beh, questo credo che sia una semplificazione, cioè Hawking sa benissimo dove è l'infinito e dove è il finito, lui è tra l'altro un matematico, quindi almeno l'infinito nel senso matematico lo conosce molto bene.
Oggi il filosofo Stefano Zecchi sul Giornale, ecco, mi pare che sottolinei un aspetto importante, scrive: il problema non è la spiegazione del mondo ma il suo significato, la spiegazione può fornirla la scienza, ma gli uomini che possiedono il lume della ragione si chiedono qual è il significato del mondo, perché c'è il tutto e non il nulla, perché ci sono la vita e la morte. È d'accordo De Bernardis, e poi c'è Raggioli.
Molto di questo può essere spiegato dalla scienza, probabilmente non tutto.
C'è Raggioli?
Ma farei ancora un'aggiunta sul discorso di Hawking, nel senso che mi sembra che, per quanto certamente lui conosca, come giustamente diceva il professor De Bernardis, molto bene la nozione di infinito, bisogna però distinguere, penso, diversi livelli di infinità, o se vogliamo di trascendenza. Basti solo pensare che Tommaso d'Aquino, nella sua Summa Theologica, si era chiesto se l'universo potesse essere anche eterno dal punto di vista cristiano, e di per sé diceva non ci sarebbero contraddizioni. Come dire, ecco, non bisogna associare troppo velocemente anche l'idea del Big Bang alla creazione. Certamente ci sono delle analogie, ecco, ma che non debbono essere fatte valere in modo troppo frettoloso, perché questo mette a rischio appunto l'idea stessa, ecco, di creazione. E per quanto riguarda la domanda sul significato, credo che possa essere riportata all'interno della scienza stessa. Cioè anche la scienza può chiedersi qual è il significato della sua stessa impresa. La scienza si basa su dei presupposti che non sono scientifici. Heidegger diceva che il significato della scienza non è un problema scientifico. Cioè il discorso scientifico parte da un mondo che è il mondo dell'esperienza umana, che è un mondo nel quale ci sono diverse possibilità e diversi ambiti di significato. Di questo mondo la scienza indaga le variabili, diciamo, quantitative e misurabili, ma sappiamo tutti che non viviamo solo di quantità e di misura, ci sono anche qualità, affetti, eccetera, che fanno parte nel mondo dell'esperienza, anche se non necessariamente sono oggetto dell'indagine scientifica.
Professor De Bernardis, la storia del materialismo senza Dio è tanto vecchia quanto la sua confutazione, quindi insomma se ne parlerà ancora a lungo, se ne uscirà?
Non so se ne uscirà, se ne parlerà sicuramente a lungo. Molti scienziati hanno l'ambizione di spiegare tutto, non credo che sia possibile, però ci stiamo provando.
Non ci sono risposte definitive nella scienza?
Non ci sono risposte definitive, questo è un po' più sottile da definire, nel senso che non ci sono risposte completamente definitive, ma ci sono risposte soddisfacenti per tutte le nostre necessità. Ad esempio, noi possiamo prevedere il movimento di una sonda spaziale che va a finire dove vogliamo noi, e lo possiamo prevedere non con un'accuratezza infinita, ma con un'accuratezza perfettamente sufficiente al nostro scopo. E in questo senso le risposte che danno la scienza sul movimento di questa sonda spaziale sono definitive, non ci serve saperne di più. Sicuramente non sono definitive in senso assoluto.
La ringrazio molto di essere stato con noi, professor Paolo De Bernardis, docente di astrofisica all'Università La Sapienza. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi.
Saluto Gennaro Auletta, docente di filosofia delle scienze all'Università Gregoriana. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi.
Grazie a lei.
Un po' tra parentesi, il libro di Hawking uscirà giovedì prossimo, una settimana prima della visita del Papa a Londra. Secondo voi c'è qualche relazione tra questi due fatti? Si può leggere, come tra l'altro qualcuno fa sulla stampa, il messaggio del libro di Hawking alla luce della visita di Papa Benedetto XVI?
Ma guardi, io francamente non ho il mezzo per giudicare questo tipo di questioni, però vorrei segnalare sin dall'inizio che a mio avviso la pubblicazione di questo libro rappresenta un considerevole successo per chi come noi lavora nel campo, diciamo così, di scienza e fede, perché vede, il fatto che uno scienziato di questo livello si occupi da 30 anni di queste questioni, sia pure con l'angolatura opposta alla nostra, cioè nel senso da non credente, diciamo così, e si occupi però di tali questioni ripetutamente, e non soltanto lui ma anche altri scienziati, e questo dimostra che il problema c'è, quindi che addirittura è un problema che ha in qualche modo una caratura, se non scientifica, meno cognitiva. Quindi io darei una valutazione tutto sommato molto ma molto positiva di questo evento.
C'è ragioni.
Ma anch'io non ho elementi per dire se ci possano essere delle coincidenze in qualche modo cercate oppure no. Penso che la riflessione di Auletta sia molto vera. Hawking non è il primo libro in cui riflette sull'ipotesi di Dio. Ricordo che già in libri precedenti pensava alla teoria della grande unificazione delle leggi della natura come un modo per conoscere la mente di Dio, segno che in qualche modo questa presenza di almeno della parola o dell'idea di Dio continua in qualche modo a essere qualche cosa che lo inquieta e non lo lascia appagato completamente.
Cioè voi state dicendo che riferirsi a Dio è comunque affascinante anche per uno scienziato?
No, io sto dicendo qualcosa di più, vede, io dico che la scienza certamente si occupa, perché deve per sua natura, come insieme di discipline specialistiche occuparsi di problemi particolari, questo è ovvio, ma la scienza di continuo solleva problemi di ordine generale che vanno sempre a toccare questioni che sono in ultima analisi di carattere metafisico, filosofico e perfino teologico. Cioè, se lei prende un grande scienziato come Einstein, tra tanti esempi, lei scoprirà, e sono storici di grandissimo livello che lo hanno scritto, che è impossibile comprendere il pensiero di Einstein senza il background teologico, cioè lui si è continuamente posto tutta una serie di questioni di ordine religioso, e queste hanno influenzato profondamente la sua visione del mondo, il modo in cui lui ha prodotto certe teorie, ha tentato di dare spiegazioni. Quindi, come dire, queste questioni che appaiono, diciamo, alla mente profana oggi dissociabili, cioè la scienza da una parte e la religione dall'altra, se vogliamo la teologia, poi in fondo se guardate da un altro punto di vista, da una prospettiva più ampia, non lo sono affatto. E io penso che proprio uno scienziato come Hawking, che dissente da noi nel merito delle questioni, però per il semplice fatto che se le pone queste questioni, beh, come dire, una dimostrazione, come dire, ai contrario di questa tesi, capisce? Quindi io per questo sono contento che escano libri del genere.
Ma perché allora il riferimento a Dio e al possibile ruolo di un creatore sempre meno frequente, non so, nei saggi di etica, di filosofia, di politica, torna in auge dove magari meno ci si aspetta, cioè nell'ambito delle scienze naturali?
Per questo c'è una spiegazione molto precisa, guardi, ed è la seguente. La filosofia, soprattutto la filosofia europea continentale, soprattutto dal dopoguerra, ma con sviluppi che già erano precedenti, e in particolare, diciamo, l'epicentro di questo, se vogliamo, è stato la Francia in qualche modo, ha dato vita a una visione, diciamo così, relativistica, come è stato il resto segnalato varie volte anche da Papa Ratzinger, una visione relativistica che ha influenzato profondamente soprattutto le scienze umane, cioè intendo dire la sociologia e così via, dove addirittura qualsiasi interpretazione diventa possibile, c'è un'ermeneutica generalizzata, dove non c'è più distinzione tra i simulacri e la realtà, eccetera, eccetera, quindi ha dato vita a un certo tipo di pensiero che purtroppo, diciamo così, è non soltanto sbagliato nel merito, perché purtroppo non è in grado di produrre risultati di qualsiasi tipo, ma come dire, erode, guardi, il tessuto addirittura perfino morale della nostra società. Mentre invece gli scienziati della natura, che sono confrontati con problemi seri, cioè con fatti in ultima analisi, e questi problemi si ripongono, ecco, loro sono molto più sensibili a quell'ordine di questioni lì, perché sono persone che si pongono degli interrogativi veri. Invece purtroppo il filosofo è diventato essenzialmente un perdigiorno, questo è il punto essenziale.
Ma
quindi ci auguriamo che da questo punto di vista anche la filosofia cattolica possa, diciamo, rappresentare almeno nello stile qualcosa di diverso, ecco, questo sarebbe il mio auspicio.
Certo, ma non si rischia magari di mitizzare il problema dell'origine attribuendogli l'onere di dispiegare il senso di un'intera storia? Ceragioli e poi Auletta.
Ma il problema dell'origine io credo che sia un problema decisivo a cui non ci si può sottrarre da nessun punto di vista. Il problema dell'origine è una delle classiche domande sul senso dell'esistenza, da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. Il fatto che la scienza indaghi sull'origine dice proprio come questo problema continui ad essere decisivo per l'uomo, anche quando in altri ambiti lo si tende invece a negare. Quello che diventa pericoloso è quando si pretende che sia solo una disciplina o delle discipline a poter dare risposta a una domanda che invece richiede un approccio molto, molto più complesso e che non può essere ricondotto unicamente a dei dati scientifici, anche perché appunto, ripeto, noi non siamo solo quantità misurabili oppure possibili oggetti di sperimentazioni, c'è un mistero nelle persone umane, ma più in generale nell'esistenza stessa del mondo, che non è riducibile solo a dati scientifici.
Auletta.
Io condivido del tutto queste considerazioni. Vede, io penso anche qualcosa, diciamo, un po' che ha a che fare con la nostra tradizione cattolica, anche, guardi, perfino medievale, dove già c'era una chiarezza, mi pare, estrema sul fatto che spiegazioni di un certo tipo di ordine, cioè concernenti appunto l'origine, la causalità divina, non soltanto non escludono spiegazioni di altro tipo, cioè quelle che una volta venivano chiamate le cause seconde, cioè spiegazioni di ordine naturale, ma in qualche modo si rafforzano l'altra o si possono rafforzare l'altra e si complementano. Quindi, diciamo, l'importante sta nel non, da parte nostra, fare un uso improprio di spiegazioni o motivazioni o argomentazioni teologiche. Ecco, spesso, soprattutto in ambienti, devo dire, non cattolici, in ambienti diversi, diciamo così, si tende ad usare questo tipo di argomentazioni in un modo un po' fondamentalista, come accade delle volte per esempio con l'intelligent design, che pretende di essere una spiegazione alternativa alla teoria dell'evoluzione. Ma se invece si fa un uso, diciamo, accorto, saggio ed equilibrato di queste questioni, io penso che la teologia addirittura può essere di grande aiuto alla conoscenza scientifica. Io sono convinto di questo.
Lei è d'accordo?
Io auspico un'impresa cognitiva integrata tra queste varie discipline, cioè filosofia, scienze naturali e teologia, per la semplice ragione che il cammino verso la verità è unico, e anche se noi naturalmente siamo sempre limitati nelle spiegazioni che diamo per ragioni ovvie, però ciò non toglie che noi siamo in cammino verso la verità, e quindi io auspico e credo addirittura che se consideriamo le lunghe prospettive, tendenzialmente tutti gli esseri umani possono convergere verso la verità.
Massimo,
o almeno questo lo credeva il grande filosofo americano Peirce, io in questo mi sento un suo discepolo.
Il filosofo Massimo Cacciari dice: nulla è più assurdo e antiscientifico di pretendere che un linguaggio specialistico fornisca risposte universali. È dunque una contraddizione logica quella di Hawking, che ha qualcosa di comico e non va nemmeno presa in considerazione. Si vada a leggere la dialettica trascendentale di Kant. Auletta.
Guardi, io, cioè, c'è del giusto, c'è del vero in questo, ma forse c'è anche un po', diciamo, dell'affrettato, nel senso che certamente lo scienziato, e Hawking fa sicuramente anche questo errore, lo scienziato che pretende, diciamo così, di usare argomentazioni scientifiche per dire, me lo faccio dire in termini poveri, che Dio non esiste, ecco, commette, diciamo così, un errore epistemologico o addirittura quasi di logica, insomma, cioè salta di palo in frasca.
Sì, quello che si diceva prima, sì.
Appunto, ma diciamo, però, ecco, come ripeto, il fatto che lui si ponga il problema, sia pure in modo distorto, in modo parziale e con epistemologia piuttosto rozza, è comunque, questo è un fatto positivo, secondo me. Magari si può intavolare una discussione su questo punto e cercare un po' di dire, beh, guarda un po', sono 30 anni che tu ti stai ponendo questa questione, forse lo si può affrontare in un modo più fertile da quest'altro punto di vista. Ecco, io non dispero mai, come dire, nelle possibilità del dialogo. Quindi io, diciamo, più che come dire, mettere un timbro su questa roba e dire cassato, perché questo non ci porta da nessuna parte, sarei un attimo più aperto, perché comunque lo scienziato questa esigenza l'avverte, ecco.
Certo, professor Ceragioli, tra l'altro insomma proliferano occasioni di confronto, convegni che cercano di riunire attorno ad un tavolo rappresentanti di posizioni diverse, fisici, teologi, proprio per confrontarsi su questi temi così fondamentali come il rapporto fede-scienza.
Certo,
questo è sintomatico di cosa?
È sintomatico prima di tutto di un grande interesse, un interesse che cerca anche di arrivare a una visione unitaria del sapere. Ecco, nell'enciclica Fides et Ratio Giovanni Paolo II insiste proprio su questo, l'essere umano è uno, non lo si può sezionare facendo in modo schizofrenico degli ambiti tra di loro assolutamente separati. Ecco, questa esigenza di ricomporre, di cercare un'unità tra le diverse visioni che costellano la nostra esistenza, io credo che sia molto sentita. E corrisponde poi a un'esigenza, in fin dei conti, un'esigenza di senso. Ecco, anche chi fa un lavoro scientifico, come appunto Hawking, si trova a confrontarsi con le questioni del senso, a partire dal senso stesso della stessa impresa scientifica. E chi si confronta con le questioni del senso non può porsi anche la questione di Dio.
Gennaro Auletta, con il vostro dipartimento che lei stesso ha fondato, la specializzazione all'Università Gregoriana, che studi portate avanti tra l'altro in collaborazione con diverse istituzioni di calibro mondiale, con diverse università,
sì.
Collaborate con l'Agenzia Europea Spaziale per esempio.
Sì, è vero, sì. Guardi, noi diciamo questa specializzazione, questo è il termine tecnico che noi usiamo in Gregoriana, che insomma è una sorta di dipartimento se vogliamo, forse non esattamente, ma insomma comunque una sorta, si chiama Scienza e Filosofia, e in effetti noi svolgiamo attività piuttosto variegate che vanno da una diciamo così, da un'attività di insegnamento in senso stretto, dove già c'è un elemento di novità, perché noi diciamo insegniamo un arco di discipline piuttosto ampio, che vanno da introduzioni a scienza vera e propria. Noi abbiamo molti professori invitati esterni, cioè grandi nomi nel campo della neurologia, della biologia, della fisica, della matematica, che offrono corsi anche elementari, però diciamo di base per la formazione dei nostri studenti, fino a corsi e seminari naturalmente di riflessione filosofica e teologica su queste problematiche.
State lavorando a un progetto particolare che merita di essere segnalato?
Sì, per esempio uno dei progetti più importanti che ultimamente, su cui abbiamo avuto insomma grande soddisfazione per noi, e che abbiamo avuto la menzione Excellence da parte dell'Agenzia Spaziale Europea per un progetto per inviare planari nello spazio, cioè vermi piatti, e per studiare processi di rigenerazione, e diciamo siamo arrivati addirittura quinti in Europa, quindi insomma voglio dire non è una cosa da poco, considerando che in fondo noi lavoriamo essenzialmente con un foglio di carta, una penna e un paio di computer. Però vi ricordo che nel DNA della mia università, cioè della Gregoriana,
c'è questo, perché noi siamo l'erede del Collegio Romano, che è stata praticamente una delle più rilevanti e per alcuni decenni la più rilevante istituzione scientifica dell'Occidente. Ricordo che il primo museo di storia naturale è stato creato nella mia università, quindi voglio dire, noi siamo un po' anche l'erede di questo. Certo, oggi non possiamo dare vita nella mia università a dipartimenti scientifici veri e propri, perché non abbiamo né i mezzi né c'è la situazione per questo, cioè sarebbe fuori luogo per così dire, però dare vita a un'attività di riflessione filosofico-scientifica e perfino teologico-scientifica e quindi partecipare anche a tutta una serie di progetti transdisciplinari, per così dire, insieme a grandi università come Oxford, Cambridge e così via, beh, questa è una cosa che non solo si può fare ma che facciamo e penso che sia una cosa che un po' in giro bisognerebbe guardare con una certa attenzione, ecco, perché ne potrebbero
uscire. E noi cerchiamo di farlo. Grazie, molti auguri, professor Gennaro Auletta.
Grazie a lei.
Io saluto e ringrazio anche don Ferruccio Ceragioli della Facoltà Teologica di Torino. Chissà, continueremo a parlare di questi argomenti sicuramente molto affascinanti. Buon lavoro.
Grazie altrettanto.
State sintonizzati, tra poco sarà disponibile questa trasmissione sul nostro sito www.radiovaticana.org/105 live.